Buongiorno a tutti, per Zoom dentro la notizia, Roberto Biondi, siamo con Jari Selvetella, poeta, giornalista, saggista, scrittore, autore di romanzi per Mondadori, Bompiani e autore anche di una meravigliosa raccolta poetica per Carta Canta, Capire Edizioni, La Maschera dei Gladiatori. Buongiorno Jari, grazie per essere qui con noi.
Buongiorno Roberto, ciao a tutti.
Buongiorno Jari, allora hai avuto l'opportunità di incontrare alcuni alunni dell'Istituto Da Vinci dell'Aquila per fare un incontro e per parlare di poesia e per, come dire, spaziare un po' su tanti argomenti. Che impressione hai avuto da questo incontro e quale bagaglio ti porti, insomma?
Guarda, io non mi considero una persona con tanti pregiudizi, eppure è stata una sorpresa incontrare questi ragazzi, perché normalmente quando si pensa a un istituto professionale subito si immagina dei ragazzi appunto che sono molto portati, non so, per delle cose pratiche o comunque che magari si sono iscritti a qui in quella scuola perché non c'erano voglia di andare in un'altra scuola, e quindi dovendo parlare di lettura, letteratura, poesia, non immaginavo esattamente di trovare un'accoglienza come quella che invece ho trovato, un'accoglienza soprattutto fatta di curiosità, di interesse per quello che stavamo dicendo, quello che ho raccontato sulla mia professione e che insieme a voi professori siamo riusciti a mettere in luce un po' con i ragazzi. Ci sono state tante domande, alcune devo dire molto precise su che cosa è la lettura, che cosa serve, il rapporto tra, diciamo così, il lavoro manuale, il lavoro intellettuale, insomma devo dire che è stato un incontro molto, molto piacevole. Avrei preferito farlo di persona, non c'è dubbio, però comunque anche in questa situazione è stato bello sentirsi comunque da qualche altra parte, e non sempre avviene con le chiamate Zoom, diciamo, no, Meet, spesso si sente molto l'ambiente che si ha intorno, invece siamo riusciti veramente a fare come se stessimo uno di fronte all'altro.
Beh, sicuramente il merito è stato anche il tuo e della tua capacità di tenere alta l'attenzione. È uscita fuori, è venuta fuori, insomma, in questi giorni anche in cui hai incontrato gli alunni, una tematica importante che è quella dell'amore, no? Tanto che abbiamo aperto l'incontro leggendo proprio una tua poesia in cui si parlava di questo capitano che non abbandona la nave perché la nave è l'amore, non si può abbandonare questa nave così importante. L'amore è anche passione, no? E passione deriva da una parola latina che ha a che fare con il patimento, certe volte con la sofferenza, cioè la passione è anche impegno e anche sofferenza. Ecco, se tu dovessi dare un consiglio a qualche ragazzo, a qualcuno che si avvicina alla letteratura come autore, come scrittore, quanto è importante la passione? Cioè quanto è importante questa capacità e questa voglia di mettersi a patire, no? A patire, cioè nel senso bello del termine, cioè a soffrire per ottenere e cercare di tirar fuori qualcosa attraverso le parole.
Allora, intanto in quello che dici c'è uno spunto molto interessante, e cioè che se noi vogliamo essere dei bravi lettori, ancor prima di essere bravi scrittori, ma tanto più se vogliamo proprio metterci a scrivere, dobbiamo avere un amore per le parole, per il loro significato e per la loro origine. Dici quello che dici sulla passione andando alla sua etimologia, no? Questo spesso è un tipo di operazione che ci consente di capire di più le parole che utilizziamo e anche il mondo che abbiamo intorno. Non si può essere dei veri lettori e poi dei veri scrittori senza coltivare un amore per la passione, certo, per la parola. Ora, che succede? Che questo tipo di passione a volte ci rende in una posizione dialettica col mondo. C'è una sorta di contraddizione tra i ritmi della realtà che ci circonda e quella che gira, che si muove nella nostra testa. Comunicare un mondo interiore con il mondo che abbiamo intorno a volte è un'operazione che è fonte anche di dolore o comunque di uno stato d'animo non necessariamente positivo. Certo. Però questa criticità viene poi trasformata in qualcosa di positivo, perché in ogni caso da questo mondo interiore vengono fuori degli strumenti di comprensione, ma soprattutto una prospettiva sulle cose che abbiamo intorno, che è sicuramente più vitale, più forte, e ci consente di vivere meglio proprio quelle cose pratiche che riteniamo non essere minimamente collegate con questo foro interiore.
Io mi ricordo ho letto di recente su un giornale giornale una testimonianza di un lettore che parlava del suo professore di filosofia, quale entrando in classe chiedeva agli alunni a che cosa serve, secondo voi, a che cosa serve ancora la letteratura. E qualcuno rispondeva, diciamo, dandole delle risposte, come dire, da brava persona, dicendo la letteratura ci serve per essere delle brave persone, per conoscere la nostra storia, insomma le risposte che si riuscivano a dare. Invece questo professore di filosofia viene fuori con una, come dire, con una risposta provocazione, dice la letteratura serve per evadere di prigione. E la prigione chiaramente è la prigione dell'ignoranza. Ora sicuramente tu hai avuto modo di...
risposta molto platonica, diciamo.
Certo, ma sostanzialmente, certo, sostanzialmente vera, no? Nel senso, uscire dalla prigione dell'ignoranza, insomma, è una cosa che in alcune nazioni del mondo è ancora molto difficile, e lì dove c'è meno libertà la scuola funziona molto meno. Tu che sei sicuramente uno scrittore e un giornalista che ha avuto modo di visitare tanti istituti scolastici, tu pensi ancora che la scuola sia un luogo di formazione, oppure ormai ha perso la sua funzione, no? Di, come dire, di presidio culturale, possiamo dire.
Allora, io è vero, visito tanti istituti scolastici, prima di persona e adesso con dei collegamenti, però preferisco sempre che di argomenti molto complessi ne parlino anzitutto i protagonisti veri, quindi che di ospedali ne parlino i dottori e gli infermieri, che di scuola ne parlino i professori. Però, diciamo, dalla mia posizione mi sento di dire come contributo, diciamo così, quello che penso io, e cioè la cosa che più, anche come padre in realtà, avendo avuto diversi figli a scuola, alcuni ancora adesso, ce n'è uno alle medie, un altro alla materna che l'anno prossimo andrà in prima elementare, mi sento di dirlo, soprattutto perché una cosa che è cambiata tantissimo rispetto a quando io ero studente invece è che si danno tantissime responsabilità e compito alle famiglie.
Certo.
No, mentre prima diciamo la scuola si riteneva autosufficiente, sì, certo, si diceva il bambino, il ragazzo è seguito o non è seguito, ma tutto sommato era a scuola che si decideva. Diciamo quella impostazione non la trovo poi così sbagliata, perché mi sembra che faccia più giustizia anche delle provenienze delle persone, cioè la scuola va rispettata e deve farsi rispettare. Io la vedo, certo. La vedo così. E una cosa che trovo terribile è quella che me ne sono sentite tantissime. Una volta, per esempio, era un tabù cambiare scuola, no?
Certo.
Prima di far cambiare istituto a un ragazzo doveva accadere una cosa, non so, tipo cambi di lavoro, tragedie, allora si cambiava scuola, altrimenti proprio si consigliava assolutamente di non far cambiare l'istituto al ragazzo. Oggi alla prima difficoltà i genitori cominciano a dire che è meglio cambiare scuola. E conosco tantissime persone che alle elementari fanno 3-4 scuole alla ricerca della scuola più bella, più giusta, che soprattutto sappia valorizzare i loro figli.
Sì.
Perché tutti noi, non ci basta che i nostri figli siano, non so, bravi, meno bravi, no, vogliamo dei figli straordinari, riteniamo che i nostri figli siano straordinari, quindi non appena un maestro, un professore, una professoressa osano dire che il nostro figlio non è Leonardo da Vinci, subito bisogna trovare un'altra scuola in cui che te lo dica, perché così è. Poi una grandissima attenzione a tutta una serie di fattori che per me sono quasi del tutto irrilevanti, ma che mi rendo conto che per altri invece sono importanti, tipo la questione estetica della scuola, non so, la presenza o meno di alcune infrastrutture al suo interno. Sì, tutte cose belle, però quello che conta, cioè, da un alto ruolo nella società alla scuola, ed è un ruolo che ha anche adesso e al quale assolutamente la scuola non deve abdicare nei confronti di altre istituzioni. Certo. La scuola, come dicevi anche tu, è centrale, deve rimanere centrale, deve rimanere pubblica, aperta a tutti e deve dare a tutti più o meno le stesse prestazioni. E dobbiamo finalmente cominciare a fidarci di qualcuno, altrimenti non ne usciamo. Qui non ci fidiamo più di nessuno, non ci fidiamo dei medici, non ci fidiamo dei maestri, dei professori, cioè a un certo punto cerchiamo di affidarci a chi ha maturato delle competenze su questo. Secondo me non abbiamo alternative. Poi non voglio dire che tutti i professori o tutti i medici meritano questo, perché purtroppo le esperienze ne facciamo anche di negative, tutti quanti, no? Non è,
certo.
Però bisogna in linea di massima confidare nella centralità della scuola come elemento di crescita della società.
Certo, tu in una poesia, a proposito di formazione, una poesia che mi sembra si intitoli I compiti o chinate il capo sui libri, una cosa del del genere, adesso non mi ricordo il titolo, i compiti, scrivi che no, dici, siamo su una zattera, e la zattera indica un mezzo un po' instabile per muoversi in un ambiente difficile come quello del mare, che ha tutta una serie di richiami e sottende tanti significati anche importanti, ma soprattutto la zattera in qualche modo richiama il naufragio, no? Il naufragio come abbandono, ecco, e forse dovremmo, come dire, lasciarci andare un po' più verso questi naufragi, come dire, controllati, legati alla scuola, legati alla formazione. Non so, tu hai un'idea in merito al naufragio, al tema del viaggio, così, al fatto di, come dire, di posizionarsi in una condizione di disarmo nei confronti, insomma, della società che ci circonda, alla luce anche della funzione della letteratura e della poesia?
Guarda, allora, sicuramente c'è una cosa che specialmente noi che non siamo più proprio giovanissimi possiamo notare, e cioè che magari i nostri nonni, pur non avendo raggiunto magari livelli scolastici eccelsi, avevano, almeno i miei, insomma, poi non so, magari altri erano degli esimi professori o luminarie, però diciamo la tendenza era che se uno aveva la quinta elementare o la terza media, tendenzialmente sapeva, o almeno dava l'impressione di sapere più cose di quelle che normalmente si sanno oggi.
Certo.
Ma soprattutto in quale campo? Per esempio nei riferimenti alla mitologia, nelle poesie a memoria, nella capacità di fare i conti, in alcuni diciamo fondamenti basilari della nostra cultura, pietre angolari, diciamo, che vanno dalla vita pratica alla vita sociale, che la scuola in qualche modo, non so come, sembrava in grado di fornire.
Certo.
Poi tante cose sono diventate o sembrate inutili, e invece adesso ci ritroviamo un po' in questa condizione paradossale, per cui in un mondo molto complicato che ci offre tante possibilità espressive, creative e anche di esercizio delle nostre capacità logico-matematiche, a volte ci mancano i fondamentali.
Certo.
E questo vale anche per persone che hanno diciamo una dei titoli di studio elevati.
Certo.
Non mi vergogno, e sono pronto anche a dimostrare, ma diciamo che preferisco lasciare il campo un po' aperto nel dire che anche nel mio settore, che è quello del giornalismo, spesso noto una capacità, diciamo, linguistica che non è degna di persone che hanno un titolo di studio alto.
Certo.
Errori di grammatica, periodare sciatto, cose che diciamo, secondo me, andrebbero sistemate, regolate in anni giovanili, che poi sono molto difficili da, come
certo,
dire, da recuperare.
Certo.
Poi successivamente, quindi io, che amo appunto le parole, la lingua e tutto quanto, mi augurerei in tutte le professioni, nei mestieri, una attenzione maggiore alla lingua, e una, se possibile, mi piacerebbe vedere crescere, ma non solo la lingua degli scrittori, che infatti pure quella si abbassa.
Certo.
Questo c'è da dire, perché poi anche è un po' un cane che si morde la coda. Gli scrittori cercano di scrivere più semplice, tra virgolette, forse più facile, per arrivare a un numero di lettori maggiori. I lettori intanto non muovono quel muscolo che rende, diciamo, più godibile un certo tipo di letture, e quindi man mano il tutto si abbassa.
Certo.
Ma questo vale per tutto. Cioè, la lettera di un avvocato è a suo modo un ambito in cui si esprime la lingua italiana al suo meglio, dovrebbe esprimersi, no?
Certo,
fuori,
certo,
da certe caricature, diciamo, no? Così come una sentenza, o così come un saggio magari fatto da uno scienziato.
Certo.
Cioè, è uno strumento per tutti, e dunque mi piacerebbe che alla base di questo ci fosse un maggior impegno per la tutela, per la salvaguardia della nostra lingua.
Beh, quello che dice è molto importante, molto interessante, insomma, chiama in causa anche il mestiere che faccio e, insomma, la mia persona. Io intanto ti ringrazio per questa chiacchierata. Ricordiamo anche agli ascoltatori di Radio L'Aquila 1 che tu sei un aquilano di adozione in qualche modo, perché ti è capitato di stare spesso in città, ma soprattutto hai una casa, una, così, in un paese del Contado, che è Stiffe. Sicuramente sarai presente all'Aquila quest'estate per un evento che stiamo organizzando insieme ad alcune associazioni culturali della città, l'Atelier delle Arti e della Poesia, e ti invitiamo quanto prima, così, a stare in presenza con i nostri alunni. Voglio ricordare anche, a beneficio di chi ci ascolta, l'ultimo tuo romanzo pubblicato per Bompiani, che è Le regole degli amanti, un romanzo molto interessante. Poi, tra l'altro, tu scrivi molto bene, per cui è anche, come dire, un ottimo esercizio meglio per allenare quel muscolo di cui parlavi prima. Grazie mille per la tua squisita disponibilità e ci sentiamo molto presto.
Grazie Roberto e grazie a tutti.
Arrivederci.